mille voci. Con Pina Energia, olio da riscaldamento, pina.ch.
Era il 1966 quando Ernesto Calindri dava voce ad una pubblicità entrata poi nella memoria collettiva e nel costume, perché offriva un noto aperitivo contro il logorio della vita moderna. Ve lo ricordate?
Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora affidiamoci alle virtù salutari del carciofo. Ecco!
L'aperitivo a base di carciofo contro il logorio della vita moderna.
L'idea di logorio a causa della modernità era allora agli albori, immagino, e visto con gli occhi di oggi davvero ci pare preistoria, ci pare una vita umana a cui ammiccare tutto sommato con un misto di malinconia e anche un po' di ironia, ma nulla a che fare con le sensazioni, direi di esclusione, che si possono provare oggi, costretti ad essere sempre performanti e competitivi, sempre connessi, sempre rintracciabili, sempre in forma, sempre belli, sempre giovani, sempre di successo, sempre piacevoli e compiacenti. Insomma, molti di noi davvero non ne possono più. Pochissimi poi sono quelli che possono permettersi di staccare davvero la spina e mollare tutto e tutti. È una sorta di lusso. Ma molti patiscono questa vita come una costrizione, rispondendo con ansia o con un generico quanto subdolo, direi, senso di inadeguatezza che rende infelici e forse mortifica anche. A questo punto ci chiediamo quali sono le possibilità per noi che dobbiamo comunque, ovviamente, scendere a patti con la quotidianità per vivere, per campare, perché ci dobbiamo stare nel mondo, però è una quotidianità tiranna che non ci piace. Quali i margini che ci restano per cercare delle vie di fuga alternative ma praticabili? Ne parliamo oggi con Fiammetta Bonazzi, giornalista per varie riviste settimanali, che anche nella vita ha fatto delle scelte alternative, e con Katia Vignoli, che è psicologa, psicoterapeuta e saggista e che tiene una rubrica per Rizza Psicosomatica. La domanda che vi rivolgiamo e che ci interessa sondare è: voi vi siete mai sentiti oppressi dalla quotidianità e inadeguati alle mille richieste della vita contemporanea? Avete mai pensato di cambiare radicalmente?
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
L'esistenza a volte ci pesa, la società contemporanea esige da noi un'affermazione permanente, la continua reinvenzione della vita, e ci richiede anche il successo ad ogni costo. E se qualcuno non si sente all'altezza? Subentra allora quella tentazione di lasciare la presa. È umano, io direi che è una reazione forse anche sana, e la volontà di sottrarsi ai legami, ai condizionamenti sociali. Questa c'è, è indubbio. E allora alle volte la condizione per continuare a vivere, per inaugurare un rapporto nuovo con se stessi e con gli altri e con il mondo, è fermarsi e reimparare a dire io, reimparare a dare priorità alla propria persona, ridare dignità, direi, alle nostre esigenze più profonde. Ci proviamo a parlarne questa mattina con Fiammetta Bonazzi, che è giornalista per varie riviste settimanali, che è in nostra compagnia in studio, e abbiamo al telefono Katia Vignoli, psicologa, psicoterapeuta, con una rubrica fissa su Rizza Psicosomatica. Buongiorno e ben arrivata ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Allora, Fiammetta Bonazzi, è un mondo che ci vuole, in fondo, tutti uguali alla fin dei conti, no? E ci appiattisce un po' su una personalità unica, vien da dire, no? Su un modello unico, forse, e anche sugli stessi parametri. Dobbiamo, insomma, rispondere a questo modello prestabilito. È una sensazione che molti di noi hanno.
È sicuramente una sensazione che viviamo tutti i giorni, anche perché, per dirla con Zygmunt Bauman, il sociologo, viviamo in una società liquida, quindi in una società liquida dove tutti noi non solo siamo obbligati a nuotare seguendo la corrente, ma il più possibile dobbiamo cercare di essere sempre sulla cresta dell'onda. Questo sicuramente alla lunga crea uno stato di ansia, perché crea l'ansia della performance, crea la necessità di rispondere sempre a dei modelli che in questa epoca sono molto mutevoli. Quando una persona ha raggiunto un determinato schema che le viene imposto dalla società, dalle convenzioni sociali, dall'ambiente di lavoro, è già ora di cambiarlo. E quindi questa continua rincorsa a dei modelli diversi ci toglie la possibilità di avere delle oasi di relax, delle oasi di recupero delle proprie necessità personali. Si fa sempre tutto per uno scopo, si fa sempre tutto per raggiungere un obiettivo, e questo sicuramente ci toglie quella felicità a costo zero, quella felicità molto naturale di ritrovarci ogni tanto con noi stessi, e può alla lunga in effetti darci dei disagi.
Sostanzialmente diventa una vita ansiogena, no? Il modello è ansiogeno di per sé in quanto modello, perché ti chiede di aderire. Esatto. E non ti dà vie di scampo, essendo unico. E crea ansia. Allora, tanto ci arriva immediatamente un SMS a cui voglio dare voce, no? Ogni settimana mi auguro di poter prima o poi fuggire sull'isoletta tropicale, ma poi mi fermo e penso che i problemi ci possono essere anche là, magari con altre vesti, naturalmente. Questo ce lo dice Anna. Un altro dice invece: ci vuole tanta forza, ma gli impegni finanziari e familiari ti trattengono agli obblighi. Sono mamma e collaboratrice con mansioni di responsabilità. La sera alle 10 faccio le imposte, probabilmente intende dire che le pulisce, oppure stiro, e il weekend non c'è pure il giardino. Ecco, quindi che noi, come dire, affastelliamo, perché dobbiamo, non certo perché siamo pazzi, affastelliamo impegno su impegno. E certo, la via di fuga, come giustamente ci diceva Anna, è una sorta di lusso per i più fortunati, e secondo me non è nemmeno una soluzione.
Assolutamente no. Pochi di noi possono permettersi di diventare degli eremiti del terzo millennio, ma la soluzione potrebbe essere quella di crearsi delle vie di fuga minime. Che cosa vogliamo dire? Dobbiamo riuscire a crearci nell'arco della giornata degli spazi personali, non importa la lunghezza, ma devono essere degli spazi assolutamente nostri. Mi piace pensare a quello che dice la tradizione ebraica: quando tutto nella vita ti sta rincorrendo, quando ti trovi in una estremamente sotto pressione, quando non hai più tempo per te, fermati, siediti, dicevano i rabbini, e allacciati con cura le scarpe. Ecco, questo concetto di cura, questo concetto di attenzione per un gesto minimo che, proiettiamolo nella realtà contemporanea, per esempio per una donna, può essere mettersi davanti al proprio specchio e applicare una crema con cura, facendo attenzione a quello che sta facendo, oppure cucinare un piatto con la medesima cura, trasformando questo momento, magari breve, 10 minuti, un quarto d'ora, in uno spazio assolutamente personale. Allora io credo poi...
Mi viene da dire, un po' tradotto così, facendo astrazione, che può valere per qualunque attività, cadere dentro se stessi.
Esattamente, esattamente. Recuperare una sorta di ritualità dei gesti che noi, tutti noi, possiamo compiere, che nella società contemporanea è andata pressoché perduta.
Però è una ritualità nostra, non imposta.
Assolutamente, è una ritualità che ciascuno si costruisce a propria misura, si personalizza, e credo che più e più che si prende l'abitudine a crearsi delle valvole di sfogo di questo tipo, E più si noterà che la vita inizia a rimodularsi, sicuramente.
Dunque, devo una correzione all'intervento precedente. Io ho tradotto in post con un termine tutto nostro, intendendo con questo quelle delle finestre. Invece, verosimilmente, mi correggono dalla regia, e credo che abbia ragione Sara Tognola, si trattava invece delle tassazioni, cioè fare che è un'angoscia ancora più grande.
Ulteriore.
Preferirei pulire tante, tante imposte intese proprio come saracinesche. Katia Vignoli, il rischio della pentola a pressione che prima o poi scoppia è una figura che ci viene in mente quando siamo, come dire, sovrastati dalle mille funzioni che una persona, tanto più se donna, mi permetto di aggiungere, oggi noi dobbiamo avere. Insomma, dobbiamo essere fit, dobbiamo essere all'altezza e performanti in mille cose contemporaneamente. C'è il rischio di scoppiare?
E come? Beh, lo vediamo ogni giorno che c'è il rischio di scoppiare, ci sono attacchi di ira, a volte inconsulti, aggressività che non ci spieghiamo, le persone ci danno proprio la misura, quelli accanto a noi, di come siamo tutti pressati, soprattutto da, ho ascoltato con attenzione quello che è stato detto finora, da questo sguardo degli altri che diventa giudicante sempre, da questo sguardo di noi stessi che ci porta al confronto, alla competizione, è tutto uno sforzo, è tutta una fatica. È tutto anche un modo di vivere che ci allontana sempre più da noi, per cui questo senso di insoddisfazione fortissimo che cresce dentro e che ti fa sentire la tua vita come provvisoria. Questo è un concetto che io sento tanto nel mio lavoro di psicoterapeuta. Le persone hanno sempre di più la sensazione di vivere coatti in una vita che è provvisoria perché è slegata dalla loro interiorità, per cui è sempre una vita mutilata che ci porta a portare sempre all'esterno le nostre speranze, il nostro desiderio di evasione, quello che avete detto prima, proprio questa sensazione di essere rincorsi ma poi di aver anche perso la direzione, per cui questa sorta di non poterne più poi si somatizza ovvio in patologie, per esempio l'ipertensione, per dirne una, che ci dà proprio la misura del sangue che non sta dentro il suo, dentro i vasi, che esplode, ma anche un'altra patologia che è sempre più diffusa, che è quello del panico, no? Questo senso di fuga che si materializza poi in questa paura poi di non avere un luogo sicuro dove fuggire.
Ecco, io sulle crisi di panico e di ansia vorrei tornare più avanti, sì. Perché mi piacerebbe poter capire se ha un senso e se può essere utile, direi quasi, reimparare a sottrarsi, cioè reimparare a dire no. Fiammetta Bonazzi.
Sicuramente è il primo antidoto al logorio della vita moderna, per citare.
Forse anche la cosa più difficile.
Esatto, è la cosa più difficile, anche perché se la proiettiamo nel primo ambito che a noi viene in mente, che è quello del lavoro, in certe situazioni direi che diventa quasi impossibile. In ogni caso, il no è la prima forma di barriera protettiva che noi possiamo costruire. E possono essere dei piccoli no che possiamo iniziare a dire in maniera indolore. Potremmo per esempio esercitarci, prima di arrivare ad ambiti più complessi, nell'ambito delle amicizie, delle relazioni personali. Perché per abitudine continuiamo ad uscire con un gruppo di amici dove si va così, quasi per noia, perché tanto si deve fare? Ecco, cominciamo a sottrarci, iniziamo a dire no, stasera non me la sento. Lo stesso con i figli, che i figli contemporanei sono sempre più assorbenti. Anche lì proviamo a porre qualche paletto e osserviamo anche accuratamente quali sono le reazioni delle persone che ricevono il nostro no. Perché di solito, e questo credo che sia anche una causa del disagio, dentro questa nostra folle corsa gli altri vedono come scontati i nostri sì. Cominciamo a cambiare questa dinamica. E già è un modo per noi per prendere fiato, per proiettarci in una dimensione diversa.
Ma io aggiungo anche, e vorrei chiedere ad ambedue se siete d'accordo, è anche un modo per affermare la propria diversità rispetto a quello che ci viene richiesto. Perché è come se oggi ci si vergognasse di avere una personalità diversa, uno si sente subito estromesso se non assomiglia a quello che gli viene chiesto di essere. Questo vale per, naturalmente, immagino che nella fase adolescenziale sia amplificato il problema, va da sé, però per tutti noi adulti fatti e magari anche un po' navigati resta sempre comunque un problema, anche perché tu vedi che l'altro non ascolta. E il fatto che non ti ascoltino, a un certo punto deponi le armi e dici, vabbè, scelgo la via più semplice, quella remissiva. Prego, Katia Vignoli.
Sì, ma è molto vero quello che è appena stato detto. Dire di no è anche avere il coraggio di sottrarci a una vita che non ci appartiene, in cui non ci riconosciamo, ma in cui vediamo identificati la maggior parte delle persone che abbiamo intorno. Quindi dire di no a volte vuol dire ridimensionare la nostra vita sociale, cambiare abitudini, impostare le relazioni con altre sequenze rispetto a quelle che siamo soliti a vedere. Siamo poco coraggiosi oggi, io credo, rispetto alla possibilità, che invece dovrebbe essere il grande diritto di ognuno di noi, di dare alla nostra vita una forma che ci somiglia il più possibile.
Però, sempre, sì. No, scusi, prego.
No, dicevo, siamo sempre più clonati e sempre più condizionati, però è anche vero che rispetto al passato abbiamo infinite più possibilità.
Ecco, abbiamo infinite possibilità, però io volevo chiedere questo. Avere una personalità, che immagino significhi avere dei gusti, fare delle scelte, non adeguarsi, uno deve fare un lavoro prima per sapere che cosa vuole, e alle volte siamo schiacciati anche su questo fronte. Sapere che cosa vogliamo e, come diceva quello, chi siamo e dove andiamo, non è proprio un'impresa semplice oggi.
Io credo che sia un discorso pericolosissimo partire dal sapere dove andiamo e chi siamo, anche perché più delle volte non lo sappiamo mai in una vita. Una via più facile è la via un po' più sperimentale, dove fare diventa il modo di conoscere se stessi, a patto che in questo fare noi riconosciamo se siamo dentro questa azione, se ci sentiamo a nostro agio in questa azione, per cui un minimo di sincerità, che poi aumenta con l'esercizio con se stessi, ci dà quel feedback costante per renderti conto se la vita in cui stai o che ti stai costruendo è la tua, ci stai bene dentro, come in una poltrona comoda, come in una stanza della tua casa in cui provi particolare agio perché la senti la stanza accogliente. Ecco, avere questa sorta di dialogo ininterrotto con se stessi ci fa dire: io sono qui ora e a fare questa cosa, ci sono o sto facendo finta di esserci? Allora chi siamo e che cosa siamo chiamati a fare è un segreto che ci viene svelato via via da una frequentazione un pochino più profonda delle cose, dove profondo vuol dire semplicemente non camminare in branco, ma anche rendersi conto del proprio stato d'animo mentre facciamo la cosa che stiamo facendo.
Eh sì, e qui, mentre Sara Tognola ci raggiunge perché ha raccolto le opinioni dei nostri ascoltatori, io devo dire, del tutto casualmente, ma secondo me una sorta di piccolo destino, ho ritrovato una citazione di un filosofo, che nella fattispecie è Giorgio Agamben, ma il nome poco importa, che molto mi ha fatto riflettere e che vi voglio leggere e quindi condividere. E dice: è davvero contemporaneo chi non coincide perfettamente col suo tempo, né si adegua alle sue pretese, ed è perciò in questo senso inattuale. Ma proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il suo tempo. Fiammetta Bonazzi.
Beh, direi che è meravigliosa. Vero? Bravissima. È
questo
proprio...
forse dà forza a tutti,
sì,
noi.
Sì, dà forza, e volevo anche ricollegarmi al concetto del fare, che se tornare al fare, che ha ripreso poco fa Katia Vignoli. Ecco, una tecnica per riappropriarsi della propria personalità, della propria individualità, che non vuol dire diventare individualisti, ma vuol dire ricentrarsi su se stessi e tornare a rifare delle cose con il corpo, a rifare delle cose con le mani. Per esempio, tutto questo boom che stiamo vivendo in questi tempi, delle persone che lavorano a maglia, che lavorano all'uncinetto, delle persone che camminano, che vanno sulle strade, i ritorni ai vari cammini compostati, Stella e affini. Ecco, tutto questo punta ad un recupero del corpo come centro per ritrovare le proprie radici e quindi un'identità evidentemente diversa da quella che ci richiede.
È quella
il
che
mondo.
Io chiamo la piccola meditazione personale.
Esattamente, esattamente.
Sara Tagnola.
Sì, stavo pensando a quello che diceva Fiammetta. Ecco, perché questo lavorare a maglia, questo cammino non diventi un'ossessione?
Esattamente.
Perché i confini tra quella che è, voi state raccontando, molto bello sentirvi parlare perché credo che ognuno di noi si sta identificando. Dicevo, il confine fra l'attitudine, la performance, la perfezione eccetera e la negligenza e l'apatia anche qui sono molto labili.
Sì, sicuramente, perché se parliamo di fughe dalla quotidianità non bisogna cadere nella fuga patologica, banalmente se, tralasciando cose
io più che fuga direi stacco
ecco, deve essere comunque una fuga che rimane circoscritta all'interno dei confini ed è una fuga direi che deve avere una sua ritualità. Il concetto di ritualità andrebbe assolutamente recuperato, perché in passato noi siamo stati abituati a crescere con delle attese, a crescere con degli appuntamenti, banalmente nel corso della settimana, nel corso della giornata, nel corso dell'anno. Viviamo in un tempo continuo, liquido e indistinto dove tutto questo è andato perduto ed è fortemente straniante, è qualcosa che ci distacca da noi stessi. Se noi ci pensiamo, il nostro corpo ha un ritmo, ha un metabolismo, è scandito dal giorno, dalla notte, da un qualche cosa di ciclico che è il segreto per ricentrarci sulla nostra individualità.
Quindi la ritualità come protezione, ci scrivono gli ascoltatori ad esempio, noi non viviamo, esistiamo, diversi ascoltatori ci dicono io ho mollato tutto, stufa dei compromessi, beh ci vuole coraggio, se pensiamo all'etimologia anche di questa parola, il coraggio vuol dire sapersi ascoltare anche. Poi un'ascoltatrice dice mio fratello insiste perché affinché io faccia la patente, ma lei si chiede giustamente perché io devo prendere un'auto e lavorare di più per mantenerla, perché l'auto sappiamo è uno status. E la scorsa primavera appunto questa signora dice ho mollato tutto e noi non viviamo, dice un'ascoltatrice, esistiamo.
Sì.
Un po' anche di nevrosi che vengono fuori fanno bene.
Ma sì, prendiamoci in giro, è un altro segreto anche questo, credo. Infatti un altro intervento via SMS dice personalmente ho fatto anni fa un lavoro su me stessa lungo ed impegnativo che a distanza di anni mi aiuta a vivere meglio con me stessa e con gli altri. Intanto complimenti. Noi ci distraiamo e ci rassereniamo in musica per pochi minuti, ma torno a porvi la domanda. Voi vi siete mai sentiti oppressi dalla quotidianità e magari anche inadeguati alle mille richieste che tutti ci fanno nella nostra giornata?
Per parlare con Rete 1, 0848 03 07 07.
Katia Vignoli, io vorrei tornare con ambedue, quindi anche con Fiammetta Bonazzi, al tema del saper stare soli, perché io so che lei ha dedicato anche dei corsi, Katia Vignoli, proprio a questa potenziale inespresso di ognuno, direi, di ognuno di noi, vorrei quasi dire, e notoriamente è un mondo che ci costringe oppure ci ha disimparato, si può dire così, a stare
certo.
Soli, quello che viviamo oggi
ci ha diseducato alla solitudine,
anche perché è una società che vede nelle persone sole, nel migliore dei casi, delle persone strambe. Nella maggioranza dei casi, secondo me, è connotato quasi negativamente, un po' dei poverini che non possono fare altro, insomma, no? Come scelta obbligata, in sostanza.
Sì, oggi è uno dei grandi pecchi di oggi, è anche questa diseducazione anche alla solitudine, nel senso che, come diceva, la solitudine è diventata un attestato di inadeguatezza, nessuno ti ha voluto, per quello sei rimasto solo, o nessuno piacerà stare con te. E quindi mangiare da soli per esempio per molti è una fonte di imbarazzo, al ristorante, andare al cinema da soli è sempre vissuto come un po' una sconfitta. Io ho dedicato un corso proprio specifico sulla solitudine perché trovo che se non sei capace di stare da solo sei capace di fare poche altre cose nella vita, perché stare da soli Invece a mio modo di sentire la solitudine è come se fosse una sorta di magnete, no? Che attrae tutte le parti di te, ti tiene insieme quando impari a stare solo. Chi racconta di avere vinto un po' questa guerra e di essere riuscito a sconfiggere la paura della solitudine, che è uno dei grandi demoni di oggi, e poi di essere riuscito a percepire il benessere di sapere stare solo, racconta di questo ricompattamento, no? È proprio la sensazione di stare meglio insieme, di esserci, diceva prima nei messaggi, io voglio vivere, no? Non voglio solo esistere. Ecco, c'è quel bel verbo latino, no? Consisto, che vuol dire stare con, ma stare con se stessi, stare insieme, ecco, proprio un modo di percepire anche la propria forza. E quello che si diceva anche poco fa sul saper dire di no, è molto più facile sapere dire di no quando sai stare solo, perché stare solo a volte è già un modo di dire di no.
Ecco, perché, il fatto stesso, prego.
No, è un riappropriarsi anche del proprio tempo. La perdita di tempo è una delle grandi piaghe, secondo me, di oggi. Lamentiamo tutti di avere poco tempo, inneggiamo a un tempo, diciamo prima del tempo di fuga. A volte stare soli è il modo di farti risentire padrone del tuo tempo.
E quindi anche c'è un bisogno, il che sembra paradossale in termini assoluti, purtroppo invece non lo è se pensiamo ai nostri giorni, alla contemporaneità, reimparare a stare soli, no? E mi viene da dire che forse imparare a stare soli si può ed è bene cominciare da piccoli, ma quali sono i piccoli, i bimbi, i ragazzi che oggi sanno stare soli e che hanno l'opportunità di imparare a stare soli?
Posso, parlando proprio anche avendo un figlio in quell'età, già intorno ai 10-11 anni, in effetti è molto difficile insegnare alle nuove generazioni l'arte della solitudine e le potenzialità, enormi potenzialità della solitudine, perché loro, come nativi digitali, nascono in un mondo dove tutti, chiamiamoli così, gli interstizi, le pause dell'esistenza vengono riempiti da qualcosa, quindi vengono riempiti da attività scolastiche sempre più assorbenti, da sport, da corsi, ma soprattutto da l'abitudine a maneggiare tablet, smartphone e quant'altro, dove in realtà la solitudine non esiste più, ma esiste un mondo ancora più caricato di valenze e di richieste di performance, perché nel momento in cui un ragazzino, ma anche un adulto, si iscrive ad un social, entra in una dinamica di presenza e di performance e di adesione ad un modello che viene certificata in tempo reale da una serie di like o anche da dei commenti che spesso sono molto aggressivi, sono molto pesanti. Quindi anche i social in realtà stanno creando una bolla parallela di vita troppo piena che scorre accanto alla vita reale. Direi che è un panorama abbastanza inquietante, quindi il lavoro che deve essere fatto, penso, sulle nuove generazioni è proprio un lavoro in chiave depurativa, cioè a un certo punto staccate la spina, ma staccatela veramente, staccate la connessione e ritrovate, torniamo ancora una volta, ad avere un rapporto più naturale prima di tutto con la vostra corporeità, quindi di nuovo lo sport, le attività fisiche, le uscite, il contatto con la natura. E oserei dire, proviamo a insegnare a questi bambini a fare meglio con meno. Questo potrebbe essere veramente la via. Recuperiamo dei vecchi giochi, recuperiamo dei rapporti più vivi con i nostri compagni, con i nostri amici, che non passino attraverso un messaggio con lo smartphone.
Io direi impariamo a sottrarre da un lato, impariamo a rieduchiamoci anche a quei bei momenti di solitudine dove sentiamo vibrare, che poi sostanzialmente, come diceva Katia Vignoli, ci ricomponiamo e quindi di fatto soli non siamo, e impariamo da piccoli gesti, ritualità che ci danno la sensazione che noi apparteniamo a noi stessi. Quindi una riconquista per sottrazione, paradossalmente, forse, no? E questo credo che sia abbastanza importante. Abbiamo prima alluso ai rischi che in fondo, da un lato, il sottrarsi così in modo esagerato con quella che abbiamo chiamato la fuga di comodo o questo isolamento in realtà porta con sé, perché non è una vera conquista quella, non è, ecco, e però comunque noi sentiamo questa pentola pressione a cui alludevamo prima, e alle volte quando davvero non se ne può più il corpo parla e abbiamo le crisi di panico. Katia Vignoli, cosa sono le crisi di panico? Sono un sintomo, un campanello d'allarme?
Io sono ormai la maggior parte dei pazienti che vengono da me soffrono di questo problema, che con l'andare degli anni sono arrivata a considerare una sorta di rito, quasi. Si parlava prima di rito, è un rito collettivo, che è un rito di passaggio, quello che una volta nella società antica si chiamava il rito di passaggio, come se fosse, non dico necessario, ma trovo a volte è più importante averla, la crisi di panico in certe situazioni, che non averla, perché è un segnale d'allarme potente, ma in un certo modo anche innocuo, a parte la paura che fa, cioè da un punto di vista fisico poi non determina vere e proprie patologie, si ha paura poi di avere paura, però questa paura, questo bisogno di fuga, trovo che siano estremamente sintomatici del nostro tempo. E c'è un bellissimo libro di Hillman che si chiama La ricerca interiore, forse non è stato apprezzato quanto doveva questo testo, dove Hillman dice molto bene che ogni sintomo porta all'anima. Ecco, se pensiamo alla crisi di panico, in fondo noi abbiamo questo terrore che ci invade, questo senso di non avere respiro, e questo senso di essere braccati e questo bisogno di fuga. Ecco, se è vero che il sintomo porta all'anima, ci viene da pensare che sia proprio l'anima, no, in queste condizioni, e che ci sta dicendo: ma dove stai andando? Io vado da un'altra parte.
Certo, quindi porta a riallacciarsi con se stessi.
Assolutamente. Quando guarisci dal panico, posso dire che la tua vita è veramente diversa, nel senso che ti sei affrancato da tutta una serie di leggi fasulle e sei ritornato a essere legge a te stesso. C'è una libertà dopo il panico, una capacità di riconoscere se stessi anche con una tenerezza, con una benevolenza, uso questo termine che spesso oggi non c'è, e un senso anche di essere a casa dentro di sé che prima del panico non conoscevi, anche se funzionavi benissimo, perché di solito chi soffre di panico sono dei soldati perfetti, dei guerrieri che fanno tutto quello che va fatto al massimo, nella perfezione, per cui sono persone che hanno sperimentato la vita come la vogliono gli altri e come bene o male ti adatti a vivere, e dopo il panico ritornano a rimpossessarsi di una vita loro.
Questo chissà per quello. Scusi.
Chissà no, per quanti... quella la chiamavo un rito di passaggio, perché
certo,
c'era questa acquisizione poi di sé.
Chissà quanti si stanno riconoscendo, perché secondo me chi deve vivere, campare, lavorare, essere fit, come si suole dire oggi, sicuramente queste sensazioni in un momento o in un altro le ha provate. Sara Tognola.
È una domanda?
No, non pretendo tanto.
Certo, una questione di controllo comunque. Riassumo e ringrazio il pubblico che ci ha scritto, comprensibilmente ci ha scritto e preferisce scriverci anziché dichiararsi proprio in voce. Tante persone faticano appunto a lasciare quello che è il senso del dovere e sostituirlo magari con quello che è il senso del piacere. Ad esempio c'è questa signora, dice: sono una persona che mette sempre le esigenze degli altri davanti alle mie, vorrei anche chiedervi come posso prendermi il tempo con piacere, appunto. La contemplazione del piacere, invidio chi sa fare questo. E c'è proprio una signora che, a proposito dei sì e dei no, aggiungo io, una signora molto fortunata, dice: non si è mai posta il problema, perché secondo lei prima di tutto viviamo per noi stessi, meglio un no sincero che un sì tanto per la pace. Beh, vabbè,
beata lei che ha questa forza.
Esatto. E poi sul discorso legato alla solitudine, quindi alla paura della solitudine, una signora dice: sì, spesso in passato non mi sono sentita, come si dice, nel
della mia vita. Questo ovviamente mi faceva soffrire, ho deciso anche io di lavorare su me stessa, dovevo per forza di cose salvarmi, ma il bello è arrivato dopo. Ho cambiato schemi mentali, ho cambiato anche il mio comportamento e chi mi stava accanto, attorno, mi criticava e non mi riconosceva. Tanti quindi si sono allontanati perché non ottenevano più quello che volevano da me.
Ecco, quindi il coraggio a cui abbiamo alluso forse inizialmente aprendo la nostra chiacchierata, qui si fa carne, no? Attraverso le esperienze dei nostri ascoltatori, perché bisogna un po' raccattare i pezzi di noi stessi, ricucirli in un certo orgoglio, mi viene da dire, e imparare a fare delle scelte. Forse, come dicevamo poc'anzi, la crisi di panico spiega e racconta a noi stessi innanzitutto che siamo arrivati alla classica goccia che fa traboccare il vaso e solo a quel momento abbiamo la forza di prenderci in mano. Altrimenti le ripercussioni fisiche quali sono? Dette molto brevemente, Katia Vignoli, magari lei ne sa qualcosa.
Beh sì, facendo la psicoterapista.
Esatto.
Ma io potrei dire tanti sono i modi che ha il corpo. Beh, intanto l'ansia, abbiamo detto l'ipertensione, problemi digestivi, perché poi tutto diventa di troppo, per cui è difficile digerire la vita, no? È difficile assimilarla e gustarla, e quindi tutti i problemi dell'alimentazione di oggi io credo che siano anche molto figli di questo modo sbagliato di assaporare le cose, questa incapacità oggi anche di mangiare il giusto, cioè di prendere dalla vita quello che ci serve senza paura che poi non ci venga riportata un'altra portata, perché oggi è un po' così, no? Per cui tutti questi problemi di peso e questi problemi legati anche al respiro, se pensiamo allergie, problemi respiratori, lei mi dirà ma allora tutto c'entra con questo? Io credo che sì, abbastanza tutto c'entra. Se guardiamo i tanti fastidi fisici che abbiamo oggi, io nel mio lavoro vedo proprio proliferare problemi di pelle, problemi di respiro, problemi di gestione, cose che non sono così enormi ma che vanno a infastidire la nostra realtà quotidiana. Mi piace pensare a questi disturbi come quei sassolini nella scarpa che a volte ti obbligano a fermarti. Fiammetta Bonazzi prima parlava del rabbino che invita a lacciarsi le scarpe, a volte è anche un sintomo, ti aiuta per forza, ti obbliga diciamo a rallentare, e in quel rallentamento va a incontrare finalmente quella parte di te che hai sepolto. Per cui questo modo di stare non bene oggi, quante poche volte rispondiamo a come stai bene? Io trovo che sia diventata una risposta rara.
Certo.
O benissimo se c'è qualcuno che ti ascolta e ti guarda, ma se sei in un momento di confidenze dici subito ma stanco,
certo,
ma così
verissimo.
Questo, c'è sempre qualcosa che non va, e grazie a Dio che lo percepiamo, perché è vero che c'è qualcosa che non va, perché questo modo di vivere è folle per certi versi.
Ecco, quel senso di inadeguatezza che un mondo che ci chiede di essere performanti ci chiede e ci ha sempre chiesto. Abbiamo provato a buttare diversi sassolini, no? E mi sembra che molto giri attorno all'idea di saper vivere il momento. E in fondo la capacità di saper vivere il momento, nel momento, meglio detto, è una cosa che l'uomo aveva inventato secoli or sono, l'ozio, la flânerie dell'Ottocento, insomma, il sapersi perdere nel tempo, nelle cose, nello spazio, cosa che noi abbiamo totalmente disimparato. Fiammetta Bonazzi.
Beh, se pensiamo a Orazio che citava questi ozia liberrima, quindi l'ozio ma nella massima libertà di scegliere che cosa fare, e lo proiettiamo nel nostro contesto attuale, ci rendiamo conto di quanti pochi spazi per l'ozium ci sono rimasti. Pensiamo anche alle nostre vacanze. Anche vacanza nasce da una frase, da una parola latina che rimanda a un'idea di vuoto. E invece noi le vacanze ce le dobbiamo puntualmente e precisamente organizzare. Quindi vediamo che proprio c'è uno schema mentale che ci sottrae degli spazi di solitudine. E invece un grande come Pascal ha scritto in uno dei suoi pensieri che ho spesso detto che tutta l'infelicità degli uomini ha una sola provenienza, ossia di non saper restare tranquilli in una stanza. Tranquilli in una stanza assaporando il piacere di quell'attimo presente, quindi non essendo costantemente proiettati su qualche cosa da fare, da pianificare, da organizzare, ma tornando a godere il piacere del qui ed ora.
Siamo davvero in conclusione. Voglio salutare anche Katia Vignoli chiedendole un'ultimissima cosa, e lo faccio attraverso l'ultimo SMS che ci viene portato. E cioè, una signora dice: ultimamente si nota che molte coppie preferiscono avere ognuno la propria casa e stanno assieme, rispettivamente una volta dall'uno, una volta dall'altro, solo alcuni giorni della settimana. Così riescono a risolvere. Non c'è il problema dello stare soli e divisi, ma ognuno ha anche tempo per se stesso. Quindi una ritualità c'è, perché non dobbiamo nemmeno avere paura di quello, ma ce la siamo reinventata a nostra misura. Potrebbe essere una strada questa?
Assolutamente sì, ma la sincronicità vuole che proprio nella rubrica di la mia rubrica che tengo su Rizzo parlo proprio di questo spazio, le coppie che decidono di avere uno spazio anche autonomo, una sorta di nido. Assolutamente sì, è un modo di riappropriarsi di sé anche questo, e anche riconoscere una cosa che oggi è serpeggiata nella trasmissione, ma non è stata poi così dichiarata in maniera più aperta, che è quella del segreto. Oggi abbiamo detto tante volte il segreto è questo, il segreto è l'altro, ma il segreto stesso, cioè tenersi qualcosa per sé, è la via di fuga intesa in senso positivo o migliore.
E io la fermerei, perché stiamo davvero concludendo.
Niente, solo questo.
Sì, mi piace anche concludere con il segreto è una via di fuga, il tenere qualche cosa per sé di insondato per gli altri. E quindi anche, banalmente possiamo dire, un motivo di fascino, che è un'altra cosa che secondo me andrebbe recuperata. Io ringrazio le nostre ospiti.
Grazie a voi.
Ringrazio Katia Vignoli, che è stata al telefono con noi, così come ringrazio Fiammetta Bonazzi, senza dimenticare che naturalmente Mille Voci torna lunedì prossimo, lunedì 10 ottobre. E beh, sarà un'occasione molto interessante, ma noi domani vogliamo parlare di tecnologia, tecnologia che una volta significava produttività e ricchezza, e oggi sembra cominciare a profilare un futuro imminente dove invece significherà lavoro perso, lavoro che non si recupera. Lavoreremo ancora un domani grazie alla tecnologia e ai droni? Ne parleremo domani in Mille Voci.